È trascorso quasi un mese e siamo ancora qui. Nessuno ci ha detto se e quando potremo tornare a Chernobyl. Amici di laggiù che incontro a Mosca mi dicono che attraverso parenti rimasti nella zona immediatamente adiacente a quella evacuata vengono notati fenomeni strani e inquietanti. Un'improvvisa, ad esempio, enorme quantità di funghi di forma bizzarra che sono nati in questi giorni e che nessuno sa toccare. Altra cosa strana, gli alberi più alti sembrano come rinsecchirsi giorno dopo giorno. Altri si piegano, i campi di grano ingialliscono, le acque dei fiumi sembrano di un colore insolito. Non so che valore dare a questi segni misteriosi. La sola cosa che posso dire è che non riuscirò mai a collegare veramente, nel profondo della mia coscienza, l'affascinante spettacolo di quel cielo illuminato da quelle enormi stelle altissime e i funghi mostruosi che nascono in quelle terre, gli alberi che rinsecchiscono, i campi di grano precocemente ingialliti, i fiumi che cambiano colore. Questo misto di bellezza e di orrendo costituirà ormai l'inquietudine della mia vita. Buonasera ragazzi e benvenuti a Revolver. Per la prima volta dopo la seconda puntata finalmente a Roma, nella famosa redazione romana. E insieme con me Porsi e Sigillino.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, Porsi di poche parole quest'oggi. In ogni caso siamo in una stupenda giornata di sole, oggi in un bellissimo terrazzo della periferia sud-est di Roma. Oggi si parlerà, come avrete ben capito dal pezzo letto in sigla, del nucleare e quindi anche delle energie in sé per sé. Se si possono sfruttare energie differenti dal nucleare.
Beh, diciamo che abbiamo potuto capire preparando la puntata che il tema del nucleare è un tema attualissimo, però fondamentalmente con questa puntata vogliamo far capire che ci sono anche altre fonti di energia che il nostro paese deve sfruttare, ma ci deve essere soprattutto una consapevolezza e un buon uso dell'energia da parte del popolo italiano.
E infatti soprattutto non vogliamo condannare il nucleare né tantomeno esagerare col positivismo, diciamo, sulle energie rinnovabili o alternative. Vogliamo semplicemente fare chiarezza su questo genere di sfruttamento energetico. Prima di passare la linea al primo brano musicale, voglio semplicemente dirvi che la lettera che abbiamo letto in apertura è una testimonianza di una donna sul disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto, come ben saprete, nel 1986. Ok, primo stacco musicale.
Andrea si è perso, si è perso,
si è perso
e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso,
si è perso
e non sa tornare. Andrea aveva...
Bentornati in studio, siamo di nuovo qua, io, Porsia, e con noi c'è anche Marco. Buonasera Marco.
Ciao ragazzi.
Il tuo cognome?
Vignola, Marco Vignola.
Marco lavora per la Adiconsum. Ci vuoi dire cosa fa la Adiconsum?
Sì, la Adiconsum è una delle più grandi associazioni per la difesa dei consumatori e l'ambiente presente in Italia e si occupa di tutti i temi del consumerismo e quindi ha anche un settore energia e ambiente per il quale lavoro, che si occupa di seguire le problematiche per i consumatori finali in termini di, cioè nel tema dell'energia.
Caro Marco, ci vuoi dire quali sono le fonti energetiche sfruttate in Italia?
Allora, oggi in Italia purtroppo la maggior parte della nostra, diciamo, produzione energetica deriva da importazioni, perché non essendo un paese produttore di fonti di energia, diciamo, classiche, quali sono le fonti fossili, noi importiamo per la maggior parte gas dall'estero per i nostri usi. Abbiamo poi una quota, diciamo, discreta di fonte rinnovabile, ma questo è dovuto al fatto che in Italia abbiamo grossi impianti idroelettrici sviluppati e costruiti nello scorso secolo che coprono una parte di questi consumi, ma ad oggi in Italia il nostro fabbisogno è prevalentemente coperto da fonti fossili, quindi gas naturale.
Che praticamente noi compriamo molto all'estero, è vero questo?
Praticamente lo compriamo totalmente dall'estero, nel senso noi abbiamo grossi gasdotti che passano dall'Italia e che provengono prevalentemente dal dall'est Europa, dalla Russia, famoso l'accordo dell'Italia con Gazprom, che è uno dei più grandi produttori di gas al mondo, e dal Nord Africa. Abbiamo poi un paio di rigassificatori che servono per utilizzare anche gas liquefatto che può provenire da altri mercati. Non abbiamo grossa produzione di gas interna, salvo alcune zone in cui è possibile produrre petrolio, ma in maniera relativamente bassa rispetto ai nostri fabbisogni.
Quindi in questa visione, visto le nuove trattative italo-francesi, che sarebbero
quelle che sono state fatte ultimamente tra gli accordi tra l'Italia e la Francia, in cui proprio il governo Berlusconi dà il via alla nascita di queste centrali nucleari, e diciamo che la prima verrà costruita o si darà il via alla costruzione nei prossimi 3 anni.
Quindi secondo te porteranno dei benefici la costruzione di queste centrali nucleari in Italia?
Beh, questo dipende molto da come verranno fatte, se verranno fatte, e quanto ci costerà effettivamente, perché purtroppo sui costi dell'energia nucleare noi non abbiamo al momento cognizione, nel senso che il rischio del nucleare è quello che comunque verrà a costare tanto, verrà a costare troppo rispetto a quelle che sono poi le nostre esigenze.
Marco, ti volevo ancora chiedere una tua opinione. Secondo te le previsioni della tempistica di costruzione delle centrali non sono un po' troppo rose?
Perché dicono che le centrali italiane inizieranno ad essere costruite nel 2013 e nel 2020 ce ne saranno ben 4 attive.
Beh, da quello che noi sappiamo i tempi di costruzione per una centrale nucleare si sono sì ridotti, ma restano comunque abbastanza lunghi, e quindi il rischio è quello di iniziare una costruzione di centrali che poi entreranno in azione soltanto fra parecchi anni. Il discorso è che purtroppo la questione energetica, il rischio energetico che noi corriamo è un rischio che noi abbiamo quotidianamente, visto la mancanza di risorse che ha un paese come il nostro.
Va bene, lanciamo il secondo stacco musicale, a fra poco.
Vieni, vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Cool like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you.
Bentornati. Allora, siamo in compagnia del nostro caro Marco e di Paola, e ci spostiamo un attimino e volevamo considerare anche un po' l'Europa e della nostra situazione, soprattutto in Europa. Infatti molti paesi europei si stanno muovendo verso una denuclearizzazione. Perché allora decidere di sfruttare il nucleare in un paese come l'Italia, dove l'energia alternativa sarebbe la scelta più ovvia?
Beh, il discorso è che le energie alternative ad oggi costano comunque tanto, forse direi troppo rispetto a quello che si riescono a produrre. Il problema è che l'efficienza delle fonti energetiche rinnovabili è ancora molto bassa e coprono ancora una piccola parte del nostro fabbisogno, che per il momento è ancora per parecchi anni, purtroppo, sarà coperto dalle fonti fossili. Ecco perché la necessità di pensare a dei piani di risparmio e di efficienza energetica, che sono secondo noi la vera fonte rinnovabile disponibile subito e a poco prezzo.
E quindi secondo te quali sarebbero queste fonti?
Allora, pensate che in un paese come l'Italia il 40% del consumo avviene negli edifici. Significa che i nostri edifici purtroppo consumano troppo e consumano male, e con interventi relativamente semplici di efficienza energetica noi riusciremo a migliorare quasi del 50% l'efficienza e il consumo dei nostri edifici. Pensate che entro il 2020 noi dobbiamo raggiungere, come previsto dall'Europa, a livello europeo, il 20-20-20, cioè la riduzione del 20% di emissioni di CO2, la riduzione del 20% dei consumi grazie all'efficienza energetica e raggiungere la quota del 20% dei rinnovabili. L'efficienza energetica e il risparmio energetico costituiscono un aspetto fondamentale che andrebbe insegnato. I cittadini dovrebbero essere educati al risparmio energetico, ad un consumo sostenibile, e incentivati a farlo.
Ancora Marco, un'altra domanda. Ti volevamo chiedere quali sono i benefici e i costi del nucleare e dove e come liberarsi delle scorie, perché il vero problema di cui si sta parlando adesso in Italia, ma non solo in Italia, è quello delle scorie, cioè si sta cercando di costruire delle centrali nucleari e non si sa dove smaltirle. Cosa ne pensi?
Beh, innanzitutto hai toccato un nervo scoperto del problema nucleare. Perché? Perché non esiste un modo oggi di smaltire le scorie. Le scorie nucleari, almeno quelle più difficili, più a più lunga diciamo a radioattività, l'unica cosa che si può fare è stoccarle. Per stoccarle devono essere realizzati dei siti appositi. Ecco perché prima di cominciare a parlare seriamente di nucleare in Italia, si dovrebbe cominciare a parlare di dove mettere le scorie che già abbiamo, che tra un po' ritorneranno, perché sono state processate all'estero e ritorneranno poi in Italia, e pensare a dove mettere le eventuali ulteriori scorie che saranno, diciamo, prodotte dalle nuove centrali. Per quanto riguarda i benefici e i costi, i costi dipendono essenzialmente dai costi della costruzione delle nuove centrali, della messa in sicurezza e dal decommissioning che va preventivato delle centrali. Per quanto riguarda i benefici, il grosso beneficio del nucleare è che l'unica fonte ha un'altissima intensità, cioè produrre enormi quantità di corrente elettrica e quindi di energia, con emissioni di CO2 che sono praticamente uguali a zero.
Si potrebbe pensare che l'Italia e la Francia forse stanno pensando in grande e magari venderanno energia all'estero, probabilmente.
Questo dipenderà un po' dalle politiche energetiche del nostro paese. Vi assicuro che le politiche energetiche sono qualcosa di molto molto complicato, perché vedono diciamo la commistione tra enormi interessi e poi degli stili di consumo che dipendono anche dall'utente finale. Quindi pensare che l'Italia possa diventare mettersi sul mercato a vendere energia ad altri paesi, dal mio punto di vista è un po' complicato, visto che noi ad oggi, ripeto, importiamo quasi l'80% del nostro fabbisogno energetico.
Ok, però dopo, sai, incidenti come Chernobyl, quelli sloveni, comunque ci si chiede quali sono i rischi del nucleare, perché credo che siano grandi.
Allora, lì si parlava, diciamo, per quanto riguarda Chernobyl, è stato l'evento più drammatico e più famoso, purtroppo, della storia del nucleare. Lì comunque si parlava di una vecchia generazione di nucleare, vecchie centrali gestite dall'ex Unione Sovietica, anche per scopi non civili ma militari, con sistemi di sicurezza obsoleti, e quindi, diciamo, da quello che dicono gli esperti, un incidente del genere è difficile che si possa ripresentare, specialmente con le centrali di nuova generazione. Certo è che la sicurezza di non avere incidenti, soprattutto anche poi legato al fatto, diciamo, del problema terroristico, comunque di sicurezza che oggi abbiamo nel nostro paese, è molto lontana. Quindi dire a priori che una centrale è totalmente sicura è molto difficile.
Noi abbiamo visto, Marco, infatti mi volevo ricollegare a te, che in Italia ci sono circa 37 incidenti all'anno per quanto riguarda il nucleare, però i mass media non ne parlano, anzi cercano di nascondere le notizie. Fatto sta che anche in Austria, ad esempio, ultimamente c'è stato un incidente a fine 2009 di cui appunto se ne è parlato poco, e infatti anche il governo austriaco è un po' scettico, perché la notizia è stata subito ritirata e non se ne è parlato più, quindi si cerca comunque di coprire se vi sono degli incidenti.
Per esempio, ricollegandomi a questo, c'è il progetto Enel in Slovenia e parlano di questa grandiosa, diciamo, fusione, però è una centrale nucleare che appartiene all'Unione Sovietica, quindi è di terza generazione e il rischio è molto grosso in quel caso.
Allora, per quanto riguarda la fusione nucleare, quello sarà il nostro futuro, nel senso che ci sono oggi esempi di impianti che cominciano a diventare efficaci ed efficienti, ma si trovano in Slovenia, uno, se non ricordo male, è in Francia, è un progetto europeo che vede, diciamo, coinvolta anche in prima persona l'Italia, e la fusione nucleare sarà, diciamo, quella che prima o poi risolverà il problema energetico nel mondo, naturalmente con impatto zero, perché la fusione nucleare non produce radioattività. Per quanto riguarda gli investimenti che Enel fa, Enel è un'azienda che opera sul mercato e quindi, almeno per quanto riguarda la parte produzione, si rivolge, diciamo, allo scenario internazionale. Di questa centrale in Slovenia sinceramente non ho notizie, ma so che l'Enel, ma come le altre grandi, diciamo, aziende produttrici, comunque pensano di investire anche sul nucleare, se questo, diciamo, è consentito nei paesi dove vanno a fare.
Bene, allora dico solo un'informazione, ne parleremo più là prima di lanciare il terzo stacco musicale, che in realtà Enel ha assicurato la completa messa a punto di questa centrale nucleare, ma in realtà è una centrale nucleare che appartiene alla terza generazione, quindi non ha le coperture dovute e che necessitano adesso.
E per cui la popolazione è molto allarmata, anche perché si dice che possa creare davvero dei rischi ecologici.
Il discorso su questo è un aspetto che, su cui noi puntiamo tanto, cioè discutere con le popolazioni che vivono nei luoghi in cui vengono inseriti qualsiasi sito di produzione energetica, dall'impianto eolico alla centrale turbogas o alla centrale nucleare. Le popolazioni vanno coinvolte in questo processo, vanno informate in maniera corretta e indipendente, e si devono pensare a misure anche di incentivazione e di remunerazione per quei luoghi e per quei territori che subiscono in parte, diciamo, per un bene comune più alto, l'installazione di impianti che sono fortemente impattanti.
E adesso lanciamo la prossima canzone, dopo. Ciao a tutti, ben ritornati in studio, scusate. Allora, passiamo adesso a quelle che sono le energie definite rinnovabili. Marco, spiegaci un attimo come funzionano.
Allora, un'energia è rinnovabile, quando lo dice la stessa parola, quando non si consuma, quando è naturalmente sempre presente. Quindi possono essere considerate energie rinnovabili quali il sole, il vento, l'energia idroelettrica, cioè quindi l'energia dell'acqua, le biomasse. Tutto il resto invece sono fonti non rinnovabili. Perché? Perché una volta, diciamo, bruciate, finiscono, come ad esempio il caso delle fonti fossili. Il grosso vantaggio delle fonti rinnovabili è il fatto che non vadano a impattare, quindi a introdurre in atmosfera quei gas climalteranti di cui tanto oggi si parla e che poi sono la causa degli sconvolgimenti climatici a cui noi oggi assistiamo.
Guarda, ti voglio fare due domande fondamentali e cerco di essere molto sintetica. Da un lato esiste davvero poca informazione sulle energie alternative in Italia, tant'è vero che a Tarsia in Calabria è stato costruito un impianto eolico, però la reazione della gente è stata molto negativa, accusando l'impianto di deturpare il paesaggio. Quindi non hanno compreso forse i benefici che potrebbero ricavarne, se di benefici si parla. E dall'altra parte voglio confrontare invece la scelta di una grande multinazionale come la Nestlé, che molto spesso è rimproverabile per molte scelte politiche, di politica aziendale, che fa però in questo caso a Perugia, a San Sisto, ha creato un impianto seguendo Sole Pulito, mi sembra che si chiama, Sole Amico è il progetto della Nestlé, e ha costruito un impianto fotovoltaico a copertura totale del parcheggio della Nestlé perugina, che coprirà in futuro il 90% del fabbisogno energetico. Puoi spiegarci un po' come funzionano e che cosa c'è nella mancanza di informazione che non va?
Allora, questo è un altro aspetto fondamentale, un po' quello che dicevamo prima. Come nel caso del nucleare o comunque delle fonti, diciamo, convenzionali, anche per quanto riguarda le fonti diciamo, rinnovabili come il fotovoltaico, bisogna essere ben informati. Allora, per quanto riguarda il coinvolgimento delle popolazioni di cui si parlava prima, questo è fondamentale. Facendo riferimento all'impianto in Calabria eolico di cui parlavi tu prima, lì per esempio forse non c'è stato il coinvolgimento della popolazione, cosa che è avvenuta in altri paesi. Molti fanno sempre giustamente e correttamente l'esempio della Danimarca. La Danimarca riesce a coprire una bella fetta del proprio consumo grazie agli impianti eolici. Quando la Danimarca ha deciso di intraprendere questa strada, ha seguito una consultazione interna che è durata alcuni anni, coinvolgendo direttamente le comunità locali. E una volta finita questa consultazione, diciamo, popolare, non tutti gli impianti che era stato inizialmente previsto di costruire sono stati poi realizzati, ma quelli realizzati sono stati realizzati anche grazie al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni coinvolte. Sicuramente anche un impianto eolico può avere il suo impatto, specialmente in zone, diciamo, a vocazione turistica o comunque con caratteristiche paesaggistiche molto particolari, dove un impianto eolico, diciamo, può essere molto, molto impattante.
Invece, per quanto riguarda il finanziamento sia per il piccolo cittadino che per la grande ditta, quindi il caso della Nestlé.
Ecco, su questo i cittadini devono sapere una cosa molto, molto importante, cioè le fonti rinnovabili e il fotovoltaico in particolare sono, diciamo, purtroppo ad oggi ancora molto poco efficienti rispetto alle fonti convenzionali e quindi giustamente necessitano di incentivi, che sono incentivi statali, che servono per il loro sviluppo e la loro diffusione sul territorio. Oggi in Italia esiste una legge, che è il famoso conto energia, che va ad incentivare la produzione fotovoltaica, quindi tramite impianti fotovoltaici, con una tariffa. Quindi, a seconda della grandezza, delle caratteristiche dell'impianto, viene erogata una tariffa incentivante la produzione. Ecco perché multinazionali come la Nestlé investono su questo, perché hanno comunque enormi rientri economici da questo, che poi vengono comunque a pesare sulle tasche di noi consumatori. Perché? Perché questi soldi vengono presi dalle nostre bollette.
Quindi, in poche parole, conviene a tutti, se si può, mettere un sistema fotovoltaico sul nostro tetto, perché alla fine lo stiamo già pagando.
Beh, se si può, nel senso che costa parecchio farlo, e quindi è sicuramente, diciamo, conveniente farlo con questi incentivi. Bisogna capire se è poi conveniente a livello, diciamo, di sistema, perché la spesa che noi abbiamo in bollette per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico soprattutto, comincia a diventare molto pesante per le tasche delle famiglie. Quindi quello che noi chiediamo come associazione è che vengano incentivati piccoli impianti per l'autoconsumo familiare in maniera migliore, più agevole rispetto, diciamo, a finanziare grossi impianti che vanno poi a creare dei grossi profitti per le grossi multinazionali o comunque chi ha molti soldi da investire.
Alcune volte, andando in giro un po' per l'Italia, no, si vedono queste enormi pale eoliche che sono state messe sul territorio italiano, però alcune, per la maggior parte del tempo, sono ferme. Ci può spiegare perché non vengono sfruttati al 100% questi impianti?
Beh, i motivi principali possono essere due. Uno è il fatto che la fonte, diciamo, eolica è una fonte aleatoria, cioè può esserci come può non esserci, quindi quando non c'è vento, e questo può capitare anche ad un impianto che già esiste, queste pale restano ferme. Altro motivo è che restino ferme perché la rete elettrica in quel momento non è capace di assorbire questa potenza. Questo è un altro gravissimo problema per il sistema energetico nazionale. Uno dei problemi che andrebbe subito affrontato e risolto, prima di pensare anche agli incentivi a, diciamo, fonti quali nucleare o alle stesse rinnovabili, è l'efficientamento della rete elettrica, perché senza una rete ben distribuita, ben efficiente, ben organizzata, tutti questi discorsi che abbiamo fatto finora perdono di importanza. Perché? Perché senza una rete molto distribuita, le fonti rinnovabili, ad esempio, non possono essere ben integrate e ben sfruttate. Quindi abbiamo a volte i casi molto strani in cui impianti costruiti non funzionano perché non hanno poi l'allaccio alla rete.
E allora, Marco, un'ultima domanda: quanto conta il risparmio energetico e cosa possiamo fare noi singoli cittadini per poter sfruttare al meglio le energie che già ci sono?
Questo è un aspetto fondamentale, perché noi, come diciamo spesso nei nostri incontri con la cittadinanza, diciamo che il risparmio energetico, l'efficienza energetica, è la prima fonte rinnovabile disponibile subito, perché noi con interventi relativamente semplici possiamo innanzitutto risparmiare come consumatori una bella fetta della nostra spesa mensile, e in secondo luogo dare un enorme aiuto al sistema energetico. In questo noi come associazione facciamo consulenza, nel senso che diamo dei consigli su quelli che sono gli interventi che è possibile effettuare nelle nostre case per risparmiare energia, e tra poco, grazie ad un progetto europeo che sta per partire in partenariato con altri paesi europei, offriremo consulenza diretta ai consumatori che lo richiederanno su quali sono gli interventi che possono effettuare nelle loro case per risparmiare energia e soldi.
Quindi cosa deve fare un cittadino per informarsi? Entrare nel sito della Adiconsum?
Sì, nel nostro sito www.adiconsum.it trovate nella sezione energia delle informazioni che servono appunto per capire come si può risparmiare, quali sono i vantaggi o gli svantaggi della liberalizzazione del mercato elettrico, quali sono gli incentivi disponibili. Inoltre, a breve, a fine maggio, sarà disponibile il portale Enforce, che è il portale, diciamo, del progetto Enforce, progetto europeo che noi coordiniamo, che sarà www.enforce-en www.ccm.eu e in cui sarà possibile richiedere consulenza sui temi dell'efficienza energetica nelle proprie abitazioni e avere consulenza diretta con una rete di esperti che ci sapranno dire quali sono gli interventi da fare.
Ok, grazie Marco. Allora, prima di passare in rassegna una classifica energetica dei paesi europei, vi lasciamo ad un momento musicale, così ci rilassiamo un pochino, ma soprattutto ricordatevi che se volete davvero avviare un risparmio energetico, cambiate le finestre se lasciano entrare l'aria e quindi avreste un consumo energetico troppo alto, e state ben attenti a spegnere sempre la luce e non lasciare gli elettrodomestici accesi. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in studio. Allora, prima di terminare la prima parte di Revolver in redazione romana, per poi passare di nuovo ad Assisi, e la prossima sarà registrata dentro il magnifico spazio di Radio Subasio per sua grande beneficenza, diciamo, passiamo a rassegna i consumi delle varie centrali energetiche in Europa. Quindi bisogna sapere che prima di tutto le centrali nucleari in Europa sono all'incirca 200. Ma passiamo alla nostra classifica.
È una classifica un po' strana perché vede l'Italia ancora in controtendenza. Infatti, mentre la comunità europea si spinge verso una denuclearizzazione, in Italia vi è la corsa al nucleare.
Per quanto riguarda l'Inghilterra, il 15% proviene da energia nucleare. Attualmente la produzione di energia pulita è pari al 2%. In ogni caso, la nostra cara GB non ha nessuna intenzione di rinunciare al nucleare, soprattutto per non dipendere da altri stati. In ogni caso, entro il 2020 vorrà soddisfare, o almeno ambisce a soddisfare, il 15% del suo fabbisogno energetico attraverso lo sfruttamento delle energie rinnovabili. E infatti resterà aperta fra 15 anni una sola centrale nucleare delle attuali, ma sta progettando l'apertura di altre 22 centrali nucleari attive. Questo potrebbe sembrare un controsenso, e invece no, perché infatti queste nuove centrali nucleari saranno di ultima generazione, quindi più sicure e meno inquinanti. Tutto questo ovviamente entro il 2020, sono più o meno gli stessi tempi che si sta ponendo l'Italia e la Francia. In ogni caso, questa sostituzione delle vecchie centrali garantirà anche il lavoro agli operai che sono attualmente impiegati all'interno delle centrali nucleari esistenti. E invece passiamo alla numero uno, secondo me. L'abbiamo fatta un po' sfalsata questa, diciamo, top 5 delle migliori nazioni europee o delle peggiori, dipende. Comunque il Portogallo è il numero uno per quanto riguarda lo sfruttamento delle energie rinnovabili e alternative. Infatti ha zero centrali nucleari, perché ha detto assolutamente no al nucleare, e si sta buttando su uno sfruttamento del mare e soprattutto del fotovoltaico. E infatti è il paese leader in Europa nel settore delle rinnovabili. E in meno di 3 anni il Portogallo ha triplicato la sua potenza idroelettrica e quadruplicato quella eolica. E quindi, come abbiamo detto prima, progetta di raggiungere il 31% della sua energia primaria entro il 2020 utilizzando quindi le energie rinnovabili.
E poi abbiamo anche la Spagna di Zapatero, che mantiene la sua promessa, ovvero che nel 2014 la Spagna abbandonerà l'energia nucleare. Attualmente vi sono 6 centrali presenti sul territorio spagnolo di carattere elettronucleare.
E invece la Germania dice addio al nucleare entro il 2021. Al momento ha 17 impianti ancora in funzione ed è la terza potenza industriale nucleare al mondo. E si pone comunque l'obiettivo di aumentare lo sfruttamento di energie alternative rinnovabili e di aggiungere entro il 2030 la produzione del 45% di energia pulita. Il 2009 però la Germania ha risparmiato l'emissione di 100 milioni di tonnellate con lo sfruttamento del fotovoltaico. A differenza, non ci si crede poco, però a quanto pare ha molto sole la Germania, e quindi ha creato 214.000 posti di lavoro con le fonti di energia pulita.
È dolcis in fundo, ma neanche tanto, abbiamo l'Italia, che è ultima in classifica nel campo di energie rinnovabili, con 17,6% il quantitativo di energia prodotta con l'energia rinnovabile, appunto. Nel 2013 inizia la costruzione della prima centrale atomica italiana, con il patto famosissimo ormai tra Berlusconi e Sarkozy, finanziato dagli enti come l'Enel e l'EDF. 4 centrali, la prima in funzione entro il 2020. Al mondo i paesi che sfruttano maggiormente l'energia alternativa sono Svezia, Lituania e Finlandia.
Arriviamo alla più nera di tutte, che è la Francia, che infatti sfrutta nel 2009 l'energia nucleare, ha prodotto circa il 75% dell'energia elettrica. Tanto è vero, come ci raccontava Marco, anche i riscaldamenti stessi in Francia sono alimentati ad elettricità. Poi sono presenti in Francia 19 centrali, a confronto di quelle inglesi in cui sono attivi solo 20 reattori di modesta dimensione. In Francia, al contrario, ne sono attivi ben 58 di ampia portata. E poi c'è stato uno scandalo che ha colpito la nostra grande cugina francese, che dal 45 al 2001 sono state abbandonate e riutilizzate sul territorio francese ben 300 milioni di scorie nucleari, che sono state poi riutilizzate per la costruzione di parchi, giardini, autostrade e scuole. Insomma, è un primato piuttosto negativo, dobbiamo dire. La nostra classifica finisce qua, il nostro spazio nella redazione romana, in un bellissimo terrazzone, diciamo, dell'estrema periferia romana anche. La Roma ha vinto, speriamo vinca anche lo scudetto. Ringraziamo Marco di essere stata con noi.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
Salutiamo la nostra mitica Porsia, sperando di riaverla al più presto in redazione.
Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta, anzi ci sentiamo la prossima volta.
Arianna, stiamo arrivando. Hawaiian hula smile on your zingangazula, moonshine above on the sweet jungle low. For you, my bolo is swinging, for you, my love song I'm singing, come be. Siamo ad Assisi, a Radio Subasio. Benvenuti ragazzi dalla vostra Paola. Come promesso, ci siamo spostati dal quartiere periferico di Roma immediatamente dentro gli studi di Radio Subasio, che ringraziamo per l'ospitata. Con me, Arianna.
Ciao Paola, bentornata da Roma.
Beh, ho fatto giusto una cappatina molto veloce. Riprendiamo immediatamente, prima di tutto, il discorso che avevamo iniziato a Roma, quindi il nucleare. Voglio scusarmi per un errata corrige, come direbbe la nostra Arianna, perché non si trattava della Slovenia, il paese in cui Enel sta costruendo, ma bensì
la Slovacchia. È chiaro che sono nomi simili, quindi ci si può anche confondere.
Grazie per avermi dato dell'idiota. Andiamo avanti in ogni caso. Va bene, a questo punto, visto che la nostra cara Porsia ha citato che è in Italia, nella precedente registrazione, sono avvenuti ben 37 incidenti nell'ultimo decennio, vorremmo raccontarvene qualcuno.
Il 12 maggio del 2000, in Sicilia, un sottomarino nucleare inglese subisce un'avaria e rilascia in mare l'acqua radioattiva del circolo di raffreddamento.
Si trattava del circuito. Il 17 ottobre 2003, alla Maddalena, invece, si avverte una scossa sismica. I militari italiani affermano che è dovuta a un terremoto in Corsica, ma la Francia smentisce. Dopo 20 giorni, un giornale americano riporta la notizia che un sottomarino nucleare si era incagliato in una secca, riportando gravi danni allo scafo e all'elica.
Il 18 maggio 2006, nel laboratorio Enea di Casaccia, si verifica una perdita di plutonio che verrà riconosciuta solo 4 mesi dopo. 6 persone risultano contaminate.
Mentre il 12 settembre 2006, sempre alla Maddalena, il fronte indipendentista sardo denuncia gli americani, o meglio gli USA, di scaricare acqua radioattiva dei reattori atomici dei sottomarini davanti alle bocche di Bonifacio.
Invece, il 25 ottobre 2007, in Basilicata riparte un'inchiesta sul traffico di plutonio dell''Ndrangheta. Un pentito rivela che 600 fusti radioattivi sono stati sepolti nel Materano e che navi cariche di bidoni radioattivi vengono regolarmente affondate al largo del Tirreno.
Bene, nessuno dimenticherà poi il caso delle spiagge, quindi del bellissimo mare calabrese, in cui è stato appunto ritrovato uno scafo pieno di barili. C'è stato un contenzioso lunghissimo e anche una giornalista Rai ha perso la vita in Africa per questo. Andando avanti, il 28 giugno 2008 invece a Parma, quindi qua siamo al nord, una partita di materiale radioattivo viene sequestrata dai carabinieri. Allora, sono tantissime comunque gli incidenti nucleari, se avete la curiosità di vederlo basta digitare sul vostro computer la voce dell'emergenza e il blog e troverete tutto quanto. Ora passiamo a tutto il resto che ci riguarda, quindi andiamo a trattare dei motivi per cui l'Enel dice che è giusto costruire centrali nucleari in Italia.
Abbiamo riassunto dei dépliant illustrativi che sono stati redatti dalla Direzione Relazioni Esterne dell'Enel S.p.A. e i testi sono stati curati appunto da Enel e dal suo partner francese EDF. Andiamo quindi ad ascoltare il nostro Fabrizio, che interpreta, diciamo, l'addetto stampa dell'Enel, e sentiamo il primo motivo per cui è giusto costruire una centrale nucleare.
Quindi Revolver Mocumentary.
perché dobbiamo ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 se vogliamo dare una chance all'ambiente in cui vivranno i nostri figli.
Diciamo che sicuramente le emissioni di CO2 grazie alle centrali nucleari verrebbero diminuite, ma se vogliamo veramente dare una chance all'ambiente in cui i nostri figli dovranno vivere, sicuramente tutti quei bidoni di scorie radioattive non sono sicuramente un bel testamento che lasceremo a loro.
Beh, certamente no, anche perché comunque ci vogliono millenni per potersi liberare da scorie del genere. Infatti, come nell'intervista precedente, il nostro grande Marco ci ha spiegato da bravo tecnico che prima di aprire le centrali nucleari bisognerebbe pensare a dove smistare, o meglio depositare, queste scorie.
Anche perché ogni anno vengono prodotti circa 40.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, che pensando a persona sono all'incirca un metro cubo. E quindi comunque il problema delle scorie radioattive si potrebbe bilanciare alle emissioni di CO2.
Certamente, anche perché comunque il problema delle scorie radioattive non è stato neanche l'America, la grandissima e superindustrializzati Stati Uniti d'America sono riusciti a risolverlo. Se hai pensato allo spazio, se per quanto poi riguarda il fatto di depositare le nostre scorie in America, in alcuni depositi presenti in loco sono super costosi, quindi in realtà ci sono tanti raccapriccianti problemi, per cui si ripensa di nuovo alla Basilicata e alcuni dei depositi riguarderebbero il sud, che verrebbe penalizzato ulteriormente in questo caso.
Certo, anche perché non siamo in grado di smaltire i rifiuti normali, figuriamoci i rifiuti altamente tossici. Adesso diciamo che abbiamo analizzato bene la prima motivazione, possiamo passare alla seconda.
Vai Fabrizio.
Perché è strategico diminuire la dipendenza energetica. Oggi siamo soggetti alle condizioni e ai prezzi imposti dai paesi da cui importiamo gas e soprattutto petrolio.
E qui nasce un problemino, ragazzi. Ma da quando in qua noi abbiamo uranio in Italia? Magari ad avercelo, come hanno fatto i francesi che l'hanno sfruttato fino all'osso per poi, diciamo, riciclarlo e utilizzare quello che oramai restava completamente radioattivo per costruire parchi e case, come abbiamo già detto. In realtà in Italia l'uranio non esiste e infatti dal 2001 il prezzo dell'uranio oltretutto è decuplicato, questa parola è difficilissima, da 7 dollari la libra a più di 75 nel 2007.
In realtà in natura è vero, si trova pressoché ovunque, soprattutto nell'acqua, ma diciamo che è ancora difficile l'estrazione da questo elemento. Poi bisogna dire anche una cosa che sinceramente ci preoccupa, dato che i lavori in Italia inizieranno nel 2013, troviamo in una ricerca che la mancanza di uranio inizierà proprio a farsi sentire tra il 2015 e il 2025, quindi forse o siamo noi che non siamo bravi in matematica o forse anche qualcuno che, diciamo, ci amministra e ci governa non lo è.
Certo, hanno fatto un po' di calcoli, secondo me, non considerando poi la reale tempistica di costruzione di una centrale nucleare e soprattutto di trovare luoghi dove scaricare le scorie. Ma in ogni caso passiamo al motivo numero 3 per cui, secondo l'Enel, bisogna costruire il nucleare in Italia.
Perché la tecnologia nucleare favorisce la competitività del paese e rende l'energia più accessibile e sempre disponibile.
Se il nucleare fosse conveniente dal punto di vista economico, come mai nessun consorzio industriale privato al mondo in questo momento è disponibile a avventurarsi nella realizzazione di un impianto? Probabilmente perché se si può fare solo con l'aiuto dello Stato.
Beh certo, anche perché bisogna dire che la manutenzione, la decommissioning e tutte le cose che poi vengono dopo, si trascinano con una centrale nucleare, sono molto esose, molto costose. Quindi solo con un aiuto governativo degli enti privati si butterebbero e si buttano nella realtà dei fatti in un commercio del genere, perché sennò sarebbe proibitivo e anche troppo rischioso. Allora passiamo al motivo numero 4.
Perché abbiamo modo di creare un'industria italiana del nucleare con un indotto ampio e articolato, che darà forza all'economia nazionale creando know-how e posti di lavoro.
Ebbene, a quanto pare Italia e Francia hanno stretto questo grande patto, però non tutto è veramente chiaro, perché infatti le percentuali non sono così eque, non è un 50-50 come direbbero gli americani. Ma cos'è in realtà, Arianna?
In realtà addirittura Confindustria e Enel sono molto ottimiste, stanno divulgando l'idea che comunque le imprese italiane guadagneranno il 70% degli investimenti totali nella costruzione delle centrali nucleari. In realtà abbiamo scoperto, grazie ad Andrea Lepore, il responsabile della campagna nucleare di Greenpeace, che così non è.
E infatti sì, perché in realtà l'Italia toccherà bene il 40%, mentre per quel che riguarda la Francia ricaverà il 60%.
Senza contare che il famoso know-how del quale l'Enel si fa vanto, sinceramente mi sembra molto più in mano ai francesi, dato che comunque l'isola nucleare, come la chiamano, verrà costruita dai francesi.
A questo punto, visto che abbiamo visitato, o perlomeno abbiamo cercato di dare una spiegazione alle motivazioni per cui l'Enel dice di sì al nucleare, cerca di convincerci, c'è un altro uomo, un certo premier, che dice che bisogna convincere, stimolare la gente, o meglio il popolo italiano, a dire sì al nucleare. Ascoltiamo un po' cosa dice il nostro premier.
Sia molto chiaro a tutti che la fonte nucleare di energia è una fonte a cui nessun paese può rinunciare. Oggi non è più possibile stare fuori da questa possibilità, appunto, di creazione di energia dall'atomo. Quanto al luogo dove potrà nascere la prima centrale, bisogna che prima di individuare un posizionamento si cambi l'opinione pubblica italiana. Cittadini italiani oggi, a sentir parlare di centrali nucleari, si terrorizzano e tutti dichiarano, almeno il 54% dichiara, secondo l'ultimo sondaggio, di considerare necessaria la costruzione di centrali, ma poi quando domandi le accetteresti nel tuo paese, nella tua provincia, nessuno dice di sì. Bene, dobbiamo fare una vasta opera di convincimento guardando per esempio alla situazione francese. Nella Francia, che conosce la sicurezza delle centrali, le comunità locali scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro. Io ho parlato di questo a lungo anche con gli esponenti della nostra televisione di Stato e stiamo già lavorando a un progetto per raccogliere le esperienze dei cittadini francesi che abitano di fianco a una centrale e per portarle qui al fine di iniziare un lavoro che non sarà facile, che probabilmente durerà anche più di un anno, ma credo che sia un lavoro preliminare prima di dover mettere il dito e dire ecco, una prima centrale nascerà qui.
E allora, dopo le splendide parole del nostro premier e della sua capacità persuasiva, passiamo immediatamente in rassegna il diritto al nucleare degli altri stati. E in generale si è parlato tantissimo di Iran e Corea del Nord. Per quanto riguarda l'Iran, sappiamo benissimo che è una storia che si trascina comunque da più di 30 anni. E infatti l'Iran prima era uno dei leader, diciamo, e compagnuccio di merende degli Stati Uniti d'America.
Tra l'altro, un ricercatore dell'Agenzia Atomica dell'Iran ha vinto un prestigioso premio scientifico proprio per gli studi che aveva fatto. È sempre lo stesso discorso, è l'idea che certi stati occidentali possono decidere le sorti e i doveri e i diritti di altri stati. Se io possiedo testate nucleari o se io possiedo il nucleare, perché devo impedire agli altri di possederlo? Certo, le testate nucleari è chiaro che non dovrebbero essere in nessun stato.
Infatti, soprattutto bisogna ricordare che con i nuovi provvedimenti di denuclearizzazione e smantellimento delle armi nucleari che hanno preso avvio negli anni 70 durante la Guerra Fredda, c'è stata una specie di rivoluzione, ma una rivoluzione contenuta, perché in realtà chi aveva le armi appunto se le è tenute e chi non le aveva non gli è stata data la possibilità di fabbricarne più o meno, perché poi in realtà è molto squilibrato. Ricordiamo che l'Iran comunque sta producendo l'uranio al 20% e quindi è per scopi assolutamente civili, perché per costruire una bomba atomica bisogna raggiungere almeno il 90%, mentre sempre nello stesso territorio ci sono altri stati che detengono già armi nucleari.
Certo, c'è il Pakistan, c'è l'India, che comunque non hanno nessuna differenza comunque a livello di provenienza anche territoriale, quindi non si capisce il motivo perché si è dato la possibilità, che poi dare la possibilità a chi ce li concede al Pakistan e all'India e invece all'Iran no.
Beh, soprattutto anche perché ancora più vicino ci sta il nostro Israele, che ricordiamo bene, sono in combutta e in continua tensione, e c'è anche l'Egitto. E invece poi passiamo a ricordare la Corea del Nord. La Corea del Nord sta facendo reali esperimenti nucleari di armi di distruzione di massa. Quindi qua il problema diventa un po' più delicato, però allo stesso tempo non si può tanto, dico, condannare uno Stato che per me sbaglia a fare cose del genere, quando dall'altra parte abbiamo i cugini francesi che hanno devastato l'ecosistema della Polinesia.
Certo, se ricorderete tutti lo scandalo di Mururoa e comunque gli esperimenti nucleari fatti dai francesi in quell'atollo.
Infatti, in quelle zone c'è un altissimo tasso di leucemia, di malattie alla pelle e di cancro. E oltretutto bisogna ricordare che Areva, che è una delle società con cui il nostro governo si è associato per la futura costruzione delle 4 centrali nucleari in Italia, estrae uranio, dall'Africa. E infatti...
A parte il fatto che comunque è il leader mondiale nel campo dell'energia nucleare e diciamo che ha tutta la filiera del nucleare, dall'estrazione alla produzione di energia, però il problema è che tiene all'oscuro gli abitanti del Niger dei rischi che hanno nell'essere a contatto con queste sostanze radioattive. Addirittura nei mercatini di certe città vicine alle miniere si trovano dei materiali composti da materiale radioattivo che i poveri abitanti utilizzano anche per costruire le case.
Infatti Greenpeace ha svolto un'indagine ed è venuta a scoprire, noi conosciamo questi dati grazie a Greenpeace, che ha scoperto comunque che il tasso di malattia anche lì è altissimo, sono contaminati, sono intossicati dal nucleare. E poi invece facciamo un altro bel salto e vediamo che cosa ne pensa allora l'opposizione italiana del patto nucleare Berlusconi-Sarkozy. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, stanno raccogliendo delle firme affinché si rifaccia un secondo referendum, perché ricordiamo nel 1987, dopo Chernobyl,
è stato sottoposto a un referendum agli italiani nel 1987 e erano tre i quesiti che gli italiani dovevano rispondere. La prima parlava appunto dell'abolizione dell'intervento statale nel caso in cui un comune non avesse concesso un sito per l'apertura di una centrale nucleare nel suo territorio. Per noi comuni mortali significa che se un comune decideva che non voleva la centrale nucleare sul suo territorio, lo Stato non avrebbe fatto niente e non avrebbe potuto fare niente per contrastare la sua decisione. La seconda invece parlava appunto dell'abrogazione dei contributi statali per gli enti locali, quindi nessun contributo a chi avesse deciso di installare una centrale nucleare. Il terzo invece toglieva la possibilità all'Enel, che chiaramente nell'87 era statale, di partecipare all'estero alla costruzione di centrali nucleari.
Però in questo caso volevamo saperne di più e la nostra mitica Arianna ha preso per il collo una parlamentare europea dell'opposizione del PD, preso per un collo una metafora. Chi è che ha intervistato Arianna?
Per mia fortuna ho incontrato a Cortona il congresso dei dirigenti di Area Democratica, diciamo un ramo del PD, quindi ho colto l'occasione, ho intervistato una europarlamentare e ho cercato diciamo la più giovane in mezzo a tutte quelle vecchie leve, in modo che il nostro pensiero fosse anche un po' più vicino al suo.
Ok, andiamo a vedere cosa ci racconta e cosa ne pensa la nostra Seracchioni sul nucleare in Italia.
Siamo a Cortona al convegno dei dirigenti di Area Democratica. Siamo qui con Deborah Seracchiani e vogliamo chiedergli un parere sul nuovo rinascimento nucleare che avrà l'Italia.
Beh, noi l'abbiamo detto anche oggi con forza, siamo assolutamente contrari al nucleare. Non è solo una questione di principio, sono anche dei dati chiari quelli che ci fanno dire no. Abbiamo bisogno di energia subito e il nucleare arriverà tra molto tempo. È comunque un'energia che poi ci chiederà di occuparci delle scorie e in questa fase non siamo sicuramente in grado di farlo. Ma soprattutto vorrei anche dire che il nostro popolo ha già detto di no e l'ha detto attraverso un referendum. Se questo governo decide di cambiare idea deve tornare al popolo e chiedergli quello che pensa.
Quello che non abbiamo capito poi è da dove il governo o comunque gli imprenditori prenderanno i grossi fondi che serviranno per la costruzione del nucleare. Infatti anche Rubbia ha dimostrato che comunque ammortizzare i costi del nucleare serviranno molti anni.
Beh, questo non c'è dubbio. Tra l'altro i fondi temo che siano una di quelle cose che forse su questo tema non mancheranno e sono quegli stessi fondi che invece potremmo utilizzare ad esempio per le energie rinnovabili e energie pulite. Il problema dei fondi in questo momento poi è legato anche al tipo di energia nucleare che intendiamo fare, quindi a quale generazione di nucleare vogliamo dedicarci. Tra l'altro noi abbiamo perso ormai troppi treni per quanto riguarda il nucleare, quindi arriveremo probabilmente a costruire un nucleare che è vecchio rispetto alle nostre esigenze. I costi a quel punto aumenteranno e sono anche dei costi sociali.
E sicuramente anche il problema della sicurezza e soprattutto, come hai detto, il deposito delle scorie, perché si parla di siti del nucleare ma ancora non si parla dei siti dove verranno riposte le scorie.
Non c'è dubbio e credo che sia uno dei grandi limiti del nucleare sul quale non c'è stata data ancora risposta, insomma non c'è stata data risposta né sul tipo di nucleare che vogliamo fare e non c'è stata soprattutto data risposta su quello che poi dopo il nucleare comporterà in termini, ripeto, anche di costi sociali. Le scorie sono non solo un costo economico, sono anche un costo sociale e l'Italia deve porsi il problema.
Quindi ci sarà un nuovo referendum per il nucleare?
Beh, insomma, se il governo decide di dedicarsi al nucleare deve rivolgersi agli italiani. È uno di quei temi, come ad esempio l'acqua, sul quale credo che gli italiani abbiano le idee chiare a prescindere dal colore politico, quindi bisogna tornare a loro.
Ok, adesso, dato che i dubbi dell'opposizione sono tali e quali ai nostri, ci domandiamo chissà dove saranno queste centrali nucleari del domani, sperando che poi non vengano costruite. Comunque è importante anche chiedersi dove verranno costruite. Ci sono delle ipotesi.
Infatti sì, però prima di passare all'ipotesi stavamo dimenticando di dire una cosa importante, che ben 72 cervelli scientifici, tra cui anche Margherita Hack, hanno scritto una bella letterina firmata da loro, dove si prendono la responsabilità di ciò che dicono, a Pierluigi Bersani, il leader del PD, chiedendogli di schierarsi a favore del nucleare, perché comunque questi gran cervelloni dicono che non si può mettere barriere o frontiere all'innovazione. E in questo caso io credo proprio che stiano parlando comunque di tecnologie avanzate, quindi forse che riescano a contenere i deficit che hanno avuto le tecnologie obsolete o comunque quella che avevamo prima.
Certo, anche Carlo Rubbia, ricordiamo, Nobel per la scienza, non è assolutamente contrario al nucleare, però lui vuole innovarsi, vuole che l'Italia, se vuole investire nel nucleare, che investa in un nucleare che non si vede nelle altre parti del mondo. Vogliamo arrivare primi una volta ogni tanto?
Eh beh, certo, bisogna che iniziamo a diventare un po' competitivi, ma soprattutto che la gente possa seguire noi, che gli altri stati, un esempio. Però passiamo in rassegna alle... Questi sono solo dei rumors, non sono certezze, delle città che dovrebbero, diciamo, ospitare le future centrali nucleari oppure i depositi del rilascio delle centrali nucleari.
Innanzitutto ci sono elencati i luoghi dove c'erano già le centrali nucleari, come ad esempio Montalto di Castro o Trino Vercellese. E esatto. Poi ci sono anche altre new entry.
Infatti abbiamo Termini Imerese, non ricordiamo la grande polemica comunque della Fiat che sta chiudendo e tantissimi lavoratori operai stanno perdendo il loro posto, e in questo caso sarebbe penalizzare ulteriormente un luogo bello come la Sicilia con un'enorme centrale nucleare.
Un'altra vecchia luogo delle centrali nucleari era Caorso. Poi si sono aggiunti Chioggia, dove comunque, anzi, l'ex presidente della regione Galan ha proprio, diciamo, ha suggerito l'idea di trasformare la centrale di carbone in una centrale nucleare in modo da riconvertirla.
E infatti dopo abbiamo sempre la Sicilia in testa con Palma, abbiamo anche Oristano e poi abbiamo per finire Trino Vercellese.
Abbiamo Monfalcone e Termoli.
A questo punto purtroppo questi sono dei rumors, ma c'è da dire che questi erano, la maggior parte di queste città erano state comunque considerate luoghi adatti ad accogliere centrali nucleari nel 79, mentre adesso non sono dati che si possono considerare attuali ovviamente.
Certo, anche perché comunque i parametri che erano considerati erano la presenza dell'acqua, che comunque per le centrali di terza generazione avanzata sono fondamentali, infatti la maggior parte dovrebbero essere costruite sul mare, e il tasso di urbanizzazione, l'esistenza di infrastrutture e il rischio sismico. Però chiaramente per ogni parametro ci possono essere delle correzioni, perché comunque sono passati 30 anni e le cose possono essere cambiate.
Decisamente. Allora a questo punto ascoltiamo un esperto. Abbiamo estratto un breve minutaggio, diciamo, da anno zero, l'abbiamo un po' rubato fra virgolette, del dottor o professor Rubbia, premio Nobel per la scienza. Ascoltiamo cosa ne pensa lui delle future centrali nucleari.
Dobbiamo tener conto che il nucleare è un'attività che si può fare soltanto con termini di tempo molto lunghi. Noi sappiamo che costruire una centrale nucleare oggi ci vogliono 5-6 anni, in realtà in Italia ce ne vanno 10, e poi, e non solo, ma poi il banchiere che mette i 4 miliardi, 5 miliardi di euro per costruire una centrale nucleare, per riuscire a ripagare questi soldi, quindi investire questi soldi, a meno che non sia lo Stato che paga, che non mi sembra corretto in questo caso, dovrebbe essere in grado di essere ripagato per 40 anni o 50 anni, perché soltanto su un periodo di 40-50 anni che il nucleare diventa positivo. C'è un secondo problema, un altro errore che la gente fa. Si pensa che il nucleare ridurrà il costo dell'elettricità. Questo non è vero. Oggi il nucleare, non credo che un nucleare vi permetterà di ridurre i costi. Il costo dell'uranio sta crescendo. Ora, io penso che se noi volessimo fare un nucleare in Italia lo potremmo fare, la legge non ci proibisce. Però dovremmo garantire certe condizioni. Vogliamo fare il 30% di nucleare, quello che fa la Spagna, quello che faceva anche la Germania, quello che fa l'Inghilterra. Questo vuol dire che abbiamo bisogno di 15-20 centrali nucleari. Quindi una per regione. Quindi non ci sarà più il problema di una regione sfavorita o non favorita, perché tutte le regioni avranno la loro centrale. Ciascuna di queste centrali centrali produrranno una certa quantità di scorie. E il problema delle scorie non è un problema semplice, il problema delle scorie è un problema estremamente serio, perché non è ragionevole pensare di poter mettere sottoterra queste quantità per tutto questo tempo. Quindi il problema dei residui nucleari è fondamentale. E la ricerca, io avevo un bellissimo programma che è stato approvato, che ci permetteva di bruciare le scorie nucleari in maniera tale che si faccia passare questi attraverso un meccanismo, un acceleratore, quello che vuole lei, e il risultato era che si bruciavano le scorie e poi alla fine non c'era più il prodotto. E questo programma è stato bocciato e io me ne sono andato.
E come volevasi dimostrare, anche le persone che sono più dentro alla questione sono abbastanza scettici sulla costruzione di siti nucleari in Italia. A questo punto iniziamo a vedere un altro punto di vista. Infatti il futuro delle auto sta per cambiare. C'è stato da poco un grande contest delle automobili in cui i leader dell'automobile hanno presentato non come prototipi ma come future automobili presto utilizzabili e vendibili le auto elettriche. Allora bisogna dire che l'auto è partita come elettrica al suo esordio, è passata poi a carburante e a quanto pare sta ritornando elettrica. Su questo noi siamo felicissimi. C'è da ricordare che in un paese come il Brasile si viaggia a benzina creata dai girasoli, che è ecologico e non inquinante e costa la metà della benzina. A questo punto però c'è da dire che anche in Umbria, per fortuna, ci stanno due belli esempi di ecosistema, o perlomeno voglio dire di uso di energia pulita e di produzione di energia pulita.
Andiamo nella provincia di Terni, andiamo a Massa Martana. Infatti anche nella giornata di inaugurazione addirittura proprio Carlo Rubbia ha messo la prima pietra dello stabilimento Archimede Solar Energy. È un investimento di 70 milioni di euro e darà vita a 600 metri lineari di specchi solari. Rubbia infatti dice proprio che bisogna scommettere sul sole. Infatti è una strada promettente e sta crescendo al ritmo del 40% in ogni anno nel mondo. E chiaramente i progressi fatti non sono certo in Italia, Spagna, Cile, Messico, Cina, India e Germania e Stati Uniti. Un altro bellissimo esempio di come ottimizzare la produzione insieme all'ecologia è l'azienda agraria perucina di Monte Viviano. È una delle prime al mondo a raggiungere lo stato di zero emissioni di gas serra, in adesione ai principi del protocollo di Kyoto. Questo tipo di attività si chiama 360 Green Revolution, quindi vi invitiamo di andare a vedere nel sito e vedere di cosa si tratta.
E in ogni caso ora vi lasciamo un momento per riflettere a cura di Giovanni Lembo. Grazie per essere stati con noi, da Paola
e Arianna.
La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo si è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco, ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia, che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dall'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali, che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa si interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo si ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi, si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso. Ma oramai è l'ordigno che crea la malattia, con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psicoanalisi ci vorrebbe. Sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse, attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni, ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. La coscienza di Zeno, Italo Svevo.